Benvenuto al podcast I racconti di Luca Ricatti. Questa è la prima stagione e si intitola Il canto degli appestati. Si sviluppa in 8 puntate e questa è la quinta puntata. Il fuoco crepitava nel camino e la zuppa col pane raffermo fumava nelle ciotole. Un grosso cane bianco se ne stava acciambellato sotto il tavolo, comodamente appoggiato sopra i piedi di Antonio. Il vecchio vaccaro si chiamava Anselmo, ma si faceva chiamare Mino. Stava sistemando il pentolone con la zuppa di fagioli, patate e riso vicino al fuoco per tenerlo al caldo. Antonio soffiava sul piatto guardando i pezzi di pane che galleggiavano con l'acquolina in bocca. Ebbe un accesso di tosse che lo fece piegare. Il cane alzò la testa. «Non me dovevi portare a casa tua», disse quando si fu ripreso. «Te sei condannato a morte». Mino non sembrò badargli. «Ho consumato pure troppa aria a sto monno», disse sedendosi all'altro capo del tavolo. «So talmente vecchio che pure sta foresta si è stufata di vedermi in giro». «Mo però mi devi raccontare come hai fatto a sopravvivere agli spettri». Aveva una fitta capigliatura bianchissima, ben pettinata, e la pelle del viso, rugosa e crepata dalle intemperie, perfettamente sbarbata. Si infilò un cucchiaio stracolmo in bocca, chino sul piatto, e masticò fissando Antonio negli occhi. Deglutì e poi aggiunse. «Mai saputo di uno che ha affrontato quei mostri e poi l'ha raccontato in giro!» Puntava il cucchiaio vuoto contro Antonio come un dito accusatore. Ingurgitò un'altra cucchiaiata e rimase in attesa. «E mica lo so come ho fatto», rispose Antonio tranquillo, con la bocca ancora piena. «In verità pensavo di essere morto. Ma ogni volta mi risvegliavo. Ogni volta credevo che mi avevano ammazzato e invece dopo mi ritrovavo ancora là». «E beh», incalzò Mino, «se ne sono andati perché non morivi?» «No, è arrivata la luce del sole. Però è successa pure una cosa. Mi sa che ne ho ammazzato uno». Mino rimase col cucchiaio a mezz'aria. «Ammazzato? E mica se può ammazzare uno spettro!» Antonio mandò giù un pezzo di pane, poi lasciò affondare il cucchiaio nella zuppa e si appoggiò allo schienale della sedia. «Mi sentivo male, ma così male che volevo morire! Mi sa che fanno così gli spettri, te entrano dentro e te levano la voglia di vive. Mi entravano dentro, capito? Mi sentivo proprio che me rovistavano! E volevo solo morire, te lo giuro! Cercavano, ma non trovavano quello che volevano! E allora io riaprivo l'occhio e stavo ancora là. E poi non lo so, è successo qualcosa. Ho visto mia moglie, i ragazzini. Non te so spiegà. È come se all'improvviso mi è esplosa la voglia di vive. Un attimo prima volevo andarmene all'altro mondo. E poi all'improvviso volevo essere vivo. E quando ho provato a liberarmi, sto spettro si è sgretolato come un coso, come un pezzo di carbone. Ma nemmeno, come se era fatto di sabbia». Non dissero altro per alcuni minuti. Ripulirono le ciotole, le riempirono e le svuotarono altre due volte, prima di sentirsi sazi. Intanto si rabboccavano a vicenda i bicchieri di vino. Quando ebbero finito, Antonio si mise a raccontare la sua storia dal principio. Della partenza di notte da casa sua, del viaggio in treno, del lavoro da facchino in città, dell'epidemia di tosse. Quando giunse all'incontro col folletto, fu tentato di non menzionarlo. Ma il vino e il bisogno di sfogarsi ebbero il sopravvento. «Mi sono ricordato di mia nonna, pace all'anima sua. Mi raccontava di sti folletti che giravano per i boschi». «Che t'ha detto?» lo interruppe Mino. S'era fatto improvvisamente più serio. «E tu che gli hai detto? Che desiderio hai espresso?» chiese con tono grave. «Niente», rispose Antonio. «Ho fatto come mi diceva mia nonna. Gli ho detto che non voglio niente». Il vaccaro richiuse la bocca e alzò lo sguardo verso il soffitto, immerso nei pensieri. Rimasero in silenzio per molti minuti. Il cane era sempre addormentato. Il crepitio del fuoco era l'unico suono nella baracca. Poi Mino si alzò, prese due grossi ciocchi e li sistemò sul fuoco rimpicciolito, smosse le braccia con l'attizzatoio e attese che la fiamma si rialzasse. Poi disse: «Prendiamo una boccata d'aria, ci vuole un po' d'aria fresca della notte». Il freddo entrava nei loro polmoni, rinfrescando sangue e cervello scaldati troppo dal vino e dal fuoco. Antonio tossì, ma non chiese di rientrare. Sentiva male alle ossa e le gambe erano stanche, ma lo tenne per sé. «Domani mattina all'alba me ne vado», disse solo. Stavano in piedi uno a fianco all'altro davanti alla porta di casa socchiusa, con lo sguardo verso il nero del bosco. La luna, quasi piena, era salita in alto a rischiarare il cielo stellato. Entrambi tenevano in mano il bicchiere di vino. Mino mandò giù un altro sorso, poi puntò il bicchiere verso un posto lontano, alla sua destra. «Da quella parte, dietro la foresta, c'è una vallata. Io sono nato là. Mio padre c'aveva un pezzetto di terra. Eravamo 5 figli. Io ero l'unico maschio. Mio padre si spaccava la schiena tutti i giorni su quella terraccia pietrosa. Ci tirava fuori poco e niente. C'erano una mezza dozzina di contadini da quelle parti, tutti come lui, vecchi cocciuti che cercavano di cavar rape e patate. Poi, un giorno venne sto tizio al paese. Diceva che certi contadini, dall'altra parte del monte, avevano trovato il modo di diventare ricchi. È così che mio padre si mise a coltivare le piante d'oro. Mica ce l'aveva detto da dove veniva quella maledetta ortica d'oro. Io l'ho saputo tanti anni dopo, quando ormai ero cresciuto. Sti folletti, come li chiami te, una volta vivevano nei boschi. Ci aveva ragione tu nonna. Ma poi siamo arrivati noi, cioè mio padre e quelli come lui. Hanno buttato giù gli alberi per fare i campi, bruciavano, tagliavano. Sti folletti hanno maledetto la terra, l'hanno fatta diventare arida. Ma era solo l'inizio, la vendetta era molto più crudele. Hanno aspettato anni, e quando tutti sti contadini morti di fame erano ormai disperati, si sono presentati con sto bel regalo, i semi di ortica d'oro. C'è chi dice che l'idea è stata di un certo Berto che viveva a Monte Pellaccia, che gli ha chiesti lui ai folletti dei semi così. Com'è, come non è, nel giro di qualche anno tutti sti vecchi contadini si erano messi a coltivare l'oro. E diventarono tutti così ricchi che presero a comprare altri campi, castelli, costruirono città intere. È così che sono diventati signori, comprandosi tutto. Io pure ho fatto il signore, con l'oro di mio padre. Ma quando è morto, ho lasciato tutto alle sorelle e ai cognati e sono venuto qua, nell'ultima foresta. Mino si voltò a guardare Antonio. Lo fissò per un po' e poi disse: «Quando mio padre è morto, ho visto quello che gli succedeva». Sospirò, voltandosi verso le stelle. «Io lo so perché gli spettri non t'hanno ammazzato. Gli spettri sono l'anime degli morti, sono l'anime dei signori. Sono condannati a far la guardia alle loro ortiche d'oro per sempre. Vanno a caccia dei ladri, de gente avida come loro. Li fiutano, li prendono e gli succhiano via la vita. E li trasformano in altri spettri neri». «Sei un bravo uomo, Antò. Non sei un ladro, non sei avido. È per questo che non sono riuscito a succhiarti la vita. Ma la vendetta d'ste creature magiche ha previsto tutto. T'ammazzeranno con la tosse. Non puoi tornare a casa. Che fai? Porti la malattia a tua moglie? Ai ragazzini? Non c'è scampo ai folletti, ci stermineranno tutti. Non troveranno pace finché non ci avranno ammazzati tutti». Antonio tossì forte, così forte da piegarsi in due. Rientrò. Oriente, alle spalle della baracca, l'alba avvampava. Nel cielo limpido le stelle si spegnevano, il pascolo si schiariva e un leggero vento portava profumo di fiori ed erba. Antonio aveva a tracolla una grossa borraccia e sulle spalle un vecchio zaino ricucito in più punti. Fuori c'era appeso un pentolino e in cima stava legata una spessa coperta arrotolata. Mino gli strinse le cinghie e gliele sistemò meglio sulle spalle. «Non lo uso da tanti anni, ma dovrebbe regge». Diede uno schiaffetto sulla faccia di Antonio. «Che brutta faccia che c'hai! Speriamo che funziona sta cosa dei fiori. Non ti dico più niente, tanto non senti ragioni. T'ho messo un grosso pezzo di corteccia de salice nello zaino. Antonio sorrise pallido. Me l'ha detto il folletto che i fiori funzionano. Tu dici che vanno a caccia dei disgraziati da imbrogliare. Ma io penso che invece quel folletto m'ha voluto dare una possibilità. E poi se devo crepà, tanto vale provacce, no? Tanto vale provacce, convenne sospirando Mino. Antonio si chinò ad accarezzare il grosso muso del cane, dritto accanto al padrone. Tieni d'occhio sto vecchio, gli disse stringendogli il muso tra le mani. Quando finisce tutta sta storia te vengo a trovà, disse a Mino, e poi te devo riportare lo zaino. Come no? Rispose ridendo il vaccaro. Basta che non ci si mette di mezzo sora morte. Mentre si abbracciavano, Antonio ebbe la sensazione che Mino si riferisse alla propria, di morte. Le braccia del vecchio lo strinsero come quelle di un padre. Antonio si incamminò tossendo verso sud-ovest, in discesa, verso la foresta ancora buia che si stendeva ai suoi piedi. Aveva il cuore stretto, le ossa doloranti e una lunga strada davanti. L'aria fredda e umida penetrava nei vestiti. Fuori dal bosco la primavera scaldava i prati e gli insetti ronzavano tra i fiori, ma sotto gli alberi secolari era un regno di ombra. Antonio non aveva mappa né un sentiero cui affidarsi, solo la bussola arrugginita di Mino appesa al collo. Il vecchio gli aveva raccontato di una radura nella quale in primavera aveva spesso trovato gigli bianchi e profumati. Antonio camminò per ore, consultando la bussola a ogni albero, ogni cespuglio, ogni tumulo invalicabile che gli si parava davanti costringendolo a deviare. Era partito già stanco. Dopo mezza giornata di cammino, aveva solo voglia di gettarsi in terra a dormire, avvolto nell'unica coperta che aveva. Imprecò a voce alta, gemette, si accasciò diverse volte contro il tronco di un albero, tossendo ferocemente. Si sedette in terra a gambe incrociate con un pezzo di pane tra le dita per invitare una volpe ad avvicinarsi e quando quella lo fece provò a raccontarle delle sue sventure. Ma la volpe fuggì in un attimo.
«C'hai ragione!»
le gridò dietro Antonio.
«Tocca pensare alle cose pratiche invece di piagnesi addosso!»
E allora si alzò e ignorando la febbre che lo attanagliava si rimise in cammino. «Se devo crepà, tanto vale provacce!»
«Vero, Mino!»
urlò
Mino.
Verso le fronde degli alberi. Ogni ramo, ogni uccello nascosto, ogni radice sembrava congiurare perché prendesse la direzione sbagliata. Ma Antonio chiedeva sempre alla bussola, stretta nella mano tremante, e quella lo rimetteva sulla via. E quando in mezzo al quadrante comparve una bocca che urlò
«Guarda dove metti i piedi!»
Antonio aprì gli occhi all'improvviso e si accorse che stava camminando nel sonno e che stava per precipitare in una forra, sul fondo della quale correva un ruscello. Non poté fare altro che seguire l'orlo del burrone perché era troppo profondo e ripido per poterlo attraversare. E nonostante tutto, al tramonto, trovò la radura e trovò i gigli. Il ruscello correva tra gli alberi al limitare della radura, che era un prato alpino affacciato sulle montagne circostanti. Si inginocchiò ad annusare i gigli, tra i colpi sempre più violenti della tosse, e un pensiero angoscioso lo colse. Alla fine dell'estate. I bulbi dei gigli andavano raccolti alla fine dell'estate, diceva sua nonna. Antonio si tolse lo zaino, maledicendo il destino, convinto che sarebbe morto di febbre e di tosse in quella radura. Prese il coltello e scavò la terra attorno ai fiori per estrarre alcuni bulbi. Raccolse dei rami asciutti che mise al centro di un piccolo cerchio di pietre, ci mise sotto foglie secche e ramoscelli sottili. Strofinò un pezzo di selce sull'acciarino e soffiando delicatamente ottenne un fuoco. Tagliò un bulbo in pezzi grossolani che mise nel pentolino. Vi aggiunse la corteccia di salice, frantumandola con le mani e l'acqua della borraccia. Poi lasciò bollire tutto per molti minuti, durante i quali lottò contro il sonno che lo trascinava verso incubi insensati. Stava col viso rivolto agli ultimi raggi del sole che scendeva dietro la foresta e indorava la radura. Era una luce dolce ed effimera. Quando il decotto fu pronto e si fu raffreddato un po', lo bevve. Poi si avvolse nella coperta e mise tutti i ciocchi che poteva sul fuoco, sperando che bastasse a tenere lontane le belve e la mala sorte. E finalmente, tremando e gemendo, si lasciò andare al sonno. Antonio aprì gli occhi su due ali di farfalla. Il sole le attraversava facendone risplendere i colori. Poi le ali presero il volo battendo velocissime e Antonio cominciò a ricordare come era arrivato su quel prato. E si stupì di essere vivo. Tutto il suo corpo era un ammasso di dolore e appena si sollevò a sedere la tosse iniziò a scuoterlo e a piegarlo. Il fuoco era spento e per prima cosa cercò della legna e lo riaccese. Poi tagliò un altro bulbo di giglio, lo mise nel pentolino e lo coprì d'acqua, mescolandolo col salice. Tagliò due fette del pane che aveva nello zaino, le mangiò insieme a una mela e beve il decotto. Poi andò al ruscello, sciacquò il pentolino, riempì la borraccia, spense il fuoco e si rimise in cammino. Dall'alta radura poteva vedere le montagne oltre le quali c'era la valle dove sorgeva la sua casetta grigia. Non ebbe bisogno di consultare la bussola, sapeva dove si trovava e dove doveva andare. E mentre il sole saliva alle sue spalle, facendo il cammino sempre più luminoso, si accorse che le gambe faticavano meno. Per due giorni salì e discese da montagne, facendo lunghe soste nelle quali dormiva e preparava decotti. E all'alba del quarto giorno si accorse che la tosse era diventata meno dura. Sputava grumi di catarro e il petto era diventato leggero. Da lontano vedeva i campi d'oro scintillare, accecanti sotto il sole alto nel cielo. E sopra una montagna grigia di grandi sassi spigolosi vide l'ammasso di case del suo paese. Appena dietro quel monte c'era il praticello con la casetta di pietra grigia. Stava attraversando un pratone a grandi passi quando un grido lacerò l'aria per raggiungerlo. Antonio si voltò verso destra e vide due uomini a cavallo, molto lontani. Sembravano armati di fucile. Si misero al galoppo e lo raggiunsero. Uno dei due era un uomo alto e magro e col naso troppo lungo, in sella a un cavallo basso e massiccio. Guardò Antonio da sotto il cappello e disse: «Chi sei? Dove vai?» Antonio ricambiò lo sguardo sospettoso e disse solo: «Chi lo chiede?» I due cavalieri si scambiarono un'occhiata. Poi quello alto e magro tornò a scrutare Antonio. «Io t'ho già visto a te». Rimase un attimo in silenzio continuando a fissarlo, poi aggiunse: «Mi ricordi uno, ma sei troppo vecchio per essere lui. Chi sei e dove vai?» Antonio non l'aveva mai visto, ma si convinse che quello lo conoscesse e non gli piacque. La sua faccia era molto cambiata, era invecchiata dopo lo scontro con gli spettri e la sua barba era cresciuta. Erano passate molte settimane e potevano essere successe molte cose. Antonio pensò che fosse prudente non farsi riconoscere. «Mi chiamo Giovanni, vengo dalla città, sono fuggito dalla tosse. Ho vissuto alcuni giorni sui monti, ma cerco un tetto per qualche notte, magari pure un lavoretto. Qua non passa nessuno, specie quelli che vengono dalla città. Sei venuto a portare la tosse? Gira i tacchi e porta i tuoi stracci lontano». E dopo aver detto questo, puntò il fucile. Il suo compare fece altrettanto. Qui si conclude anche la quinta puntata de Il canto degli appestati. Se ti è piaciuta, ti rinnovo sempre l'invito a farlo sapere in giro, quindi puoi condividere il link a questo podcast utilizzando i social network, le app di messaggistica istantanea tipo WhatsApp o Telegram, o semplicemente mandandolo per email alle persone a cui pensi che potrebbe piacere. Vienimi poi a trovare sul mio blog che è www.lucaricatti.it, dove puoi trovare tutti i miei racconti e anche tutte le mie musiche, tipo quelle che hai ascoltato in questa puntata. Grazie davvero per avermi sentito fino a qui e se ti va ci risentiamo alla sesta puntata de Il canto degli appestati.